Prospettive musicali. Una trasmissione di Fabio Barbieri, Gigi Longo e Alessandro Achilli, in onda ogni domenica sulle frequenze di Radio Popolare. Questa sera in studio Fabio Barbieri.
Benvenuti a una nuova puntata di Prospettive musicali che stanotte si apre con un raggio laser usato come un'ascia di pietra. Quelli che usavano un raggio laser come fosse un'ascia di pietra erano gli MC5, I Take a Laser Beam and Use It Like a Stone Axe Baby, all'inizio di Call Me Animal, una delle tracce più memorabili della formazione del Michigan, voce della controcultura sottoproletaria tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70. Qualche settimana fa ve li ho trasmessi dal loro incendiario esordio, un album dal vivo intitolato Kick Out the Jams, e invece stanotte li abbiamo ascoltati dal loro primo album in studio che furono in tutto due. Questo era Back in the USA, che si intitolava come un brano scritto da Chuck Berry e si apriva con una versione tutti frutti di Little Richard a volere rendere esplicito, chiaro, il patrimonio del quale si sentivano eredi. Loro furono immensamente influenti, come vi dicevo già qualche settimana fa, sia sull'hard rock che sul punk, che contribuirono a generare insieme a un'altra formazione del Michigan, gli Stooges. Poi abbiamo ascoltato gli australiani Scientist con il loro primo singolo, Frantic Romantic, del 1979. I Scientist erano ancora molto influenzati dal power pop dei Flaming Groovies, dei Big Star, e poi dopo il loro album di esordio omonimo, l'anima power pop degli Scientist, che era James Baker, li lasciò per formare i magnifici Hoodoo Gurus, che proseguirono su queste sonorità. Mentre invece gli Scientist, a quel punto guidati dal chitarrista Kim Salmon, virarono verso una deriva più oscura, più influenzata dai Gun Club, dai loro conterranei Birthday Party, da Captain Beefheart, alcuni dicono anche dai Suicide. Suicide, che abbiamo ascoltato al loro esordio omonimo del 1977 con una delle tracce che avrebbero molto influenzato altre copie musicali degli anni 80, come i Soft Cell, come i Blank Mansion, un po' tutta la musica elettronica di quel decennio. La traccia che abbiamo ascoltato era la febbrile nell'interpretazione vocale di Alan Vega Cherie. E infine, tanto che eravamo a New York, abbiamo recuperato il terzo magnifico album dei Velvet Underground, l'album col titolo Velvet Underground, l'album omonimo, pubblicato nel 1969, il loro lavoro più pop, che contiene episodi che hanno anticipato di decenni il fenomeno della musica indie, come That's the Story of My Life, che abbiamo ascoltato insieme stanotte, e poi anche per i Blue Eyes, Some Kind of Love, I'm Set Free, What Goes On, e naturalmente Beginning to See the Light. State ascoltando Prospettive Musicali qui su Radio Popolare, Fabio Barbieri, stanotte la selezione delle musiche. E allora, abbiamo aperto questa sequenza con il primo singolo Skank Block Bologna degli Scritti Politti 1978. Gli Scritti Politti erano un trio di Camden Town formati da un giovane gallese che si chiamava Green Gardside, che tuttora vive a Londra. Lui sta adesso a Hackney e suona ancora, anche se purtroppo solo occasionalmente. Ai loro esordi avevano un'etica marxista radicale con questo nome che si ispirava agli Scritti Politici di Antonio Gramsci e un primo singolo che dedicarono alla Bologna di Radio Lice, la Bologna del movimento del 1977. Il singolo è naturalmente oggi introvabile, ma è incluso in una raccolta intitolata Early, che tiene insieme Skank Block Bologna, la seconda Peel Session, un 12 pollici del 1979 intitolato Four A-Sides, e poi il singolo realizzato da Rough Trade, The Sweetest Girl, con Robert Wyatt che suona le tastiere, singolo poi incluso anche nel primo album degli Scritti Politti. Poi siamo andati ad ascoltare l'esordio dei Chrome Alien Soundtracks, un altro duo molto influenzato dai Suicide che abbiamo ascoltato poco fa e loro contemporanei. Diremmo quasi che potrebbero essere considerati l'equivalente californiano dei Suicide. I Chrome mettevano insieme di tutto: psichedelia cosmica tedesca, acid rock, atmosfere industriali claustrofobiche, riferimenti alla fantascienza millenarista. La loro storia è interessantissima, compresi i lavori che Helios Creed e Demon Edge realizzarono individualmente prima della scomparsa prematura di Demon Edge nel 1995, ancora molto giovane. La traccia che abbiamo ascoltato era Nova Feedback. Poi abbiamo fatto un salto in avanti fino al 1981, quando io ormai avevo 16 anni e avevo scoperto quella cosa meravigliosa che mi avrebbe accompagnato per tutta la vita, che è la musica. Il secondo album dei Bauhaus, venni a cercarlo a Milano, io all'epoca vivevo ancora a Voghera, e lo comprai in un negozio al quale chi ha la mia età è forse ancora affezionato, anche se non esiste più da tanti anni, Zabriskie Point. E quando qualche giorno dopo lo portai a scuola per farlo ascoltare a un mio compagno, la mia professoressa di filosofia lo vide sul mio banco e decise di prendere la palla al balzo e raccontarci di questa scuola architettonica, la Bauhaus, che allora tutti noi ignoravamo. L'album era Masche, da quel disco ho tratto una traccia intitolata Dancing. E infine abbiamo ascoltato il gruppo che in quegli anni preferivo in assoluto, i Joy Division, da Manchester, dal loro esordio del 1979, Unknown Pleasures, con la traccia che chiudeva l'album, in un'atmosfera che oggi trovo angosciante in un modo quasi intollerabile, I Remember Nothing, con i suoi vetri rotti che sembrano fare entrare nella stanza un vento gelido, un vento tagliente. Resta il fatto che avremmo scoperto poco dopo che quel dolore era reale, era davvero intollerabile anche per Ian Curtis, il cantante di Joy Division, che di lì a poco si sarebbe tolto la vita a soli 23 anni. Le persone miti sono sensibilissime alle parole, che sono creature viventi, come diceva un grande scrittore austriaco del secolo scorso, Hugo von Hofmannsthal, e che dovremmo saper scegliere in ogni circostanza della vita, tenendo presenti le risonanze emozionali che possono ridestare in chi ci ascolta. La mitezza è ferita dalle parole aride e fredde, scostanti e aggressive, che non di rado si accompagnano alle nostre giornate. E come trovare le parole miti e gentili? Non si trovano se non siamo attenti alla psicologia delle persone, alla loro fragilità e alla loro mitezza. Non dimentichiamoci mai di una cosa, quella di ascoltare. Ci sono infiniti modi di ascoltare, e in ogni caso si è capaci di ascolto quando si tengano presenti le attese e le speranze delle persone e ci si metta in sintonia con la loro esperienza del tempo interiore, del tempo vissuto, che non ha nulla a che fare con l'esperienza del tempo misurabile, del tempo delle lancette dell'orologio. Non solo in psichiatria, ma nella vita di ogni giorno, quante sofferenze e quante angosce eviteremmo nelle persone che incontriamo se sapessimo essere in ascolto non solo delle loro parole, ma anche dei loro sguardi, dei loro volti e del loro sorriso, delle loro lacrime. La mitezza, nella sua diafana leggerezza, si riflette come in uno specchio nella fragilità. L'una e l'altra così facili e così difficili da descrivere, se non ricorrendo a bianche parole morenti che nascono dal silenzio e dal cuore, dalla preghiera e dalla luce, dall'attesa e dalla speranza. La fragilità si accompagna anche alla gentilezza e alla tenerezza, ma ancora più misteriosamente alla mitezza, che nella sua grazia si incrina, si sfalda, si dissolve e si sbriciola facilmente, lasciando dietro di sé frantumi di stelle che si irradiano in ogni direzione. Cosa rimane della mitezza quando, fragile come essa è, si sbriciola? Non rimangono se non le ombre perdute di un sogno che dilegua sulla scia di impalpabili schegge di dolore. La mitezza sconfitta, la mitezza ferita, non diviene risentimento, ma semmai nostalgia e speranza in impossibili rinascite. La mitezza non è una forma di vita magmatica e pietrificata nei suoi bagliori, ma come le cose essenziali della vita, risente di quello che avviene intorno a noi ed è facilmente ferita dalla vita. Sì, la mitezza è fragile, come una farfalla e come un agnello. E non di meno, essa cambia il modo di essere della vita. E allora abbiamo ascoltato nell'ordine prima il trio di Vijay Iyer, pianista di origini tamil, grandissimo innovatore che sa fare galleggiare le note del suo piano su un mare di ritmi spezzati, apparentemente asimmetrici, come se fossero delle costruzioni che sembrano sempre sul punto di cedere e che invece stanno in piedi con una certa agilità, con una certa leggerezza. Li abbiamo ascoltati dal loro album Break Stuff, che è già un classico qui a Prospettive Musicali, con una traccia intitolata Diptych, e poi ci siamo fatti accompagnare da due album classici di quel jazz polacco che ha in Krzysztof Komeda e in Tomasz Stanko alcune delle voci più riconoscibili. È un jazz molto introspettivo, avete sentito, che ha tanti punti in comune con il jazz scandinavo, ma che del jazz scandinavo esalta l'estetica più malinconica, più profonda, più sospesa, più impressionistica. Prima abbiamo ascoltato un album pubblicato una quindicina di anni fa dal trio del pianista Marcin Wasilewski, intitolato January. L'album contiene cover molto belle di Tomasz Stanko, di Carla Bley, di Gary Peacock, addirittura di Prince, e poi degli originali molto raccolti come New York 2007 che abbiamo ascoltato insieme. Avrei voluto poi trasmettervi un paio di tracce, una di Tomasz Stanko e una di Krzysztof Komeda, per così risalire fino alle origini di questo suono, e invece per mancanza di tempo ho pensato di fare una crasi proponendovi Tomasz Stanko nell'esecuzione di un celebre brano di Krzysztof Komeda dalla colonna sonora del inquietantissimo Rosemary's Baby di Roman Polanski con Mia Farrow, film e colonna sonora del 1968. Il brano era Sleep, Safe and Warm, che della sicurezza del titolo era forse un po' l'antitesi anche nel film, dall'album intitolato di Tomasz Stanko, intitolato Litania, che conteneva tutte cover di Komeda eseguite da Stanko insieme a un settetto di musicisti della scena scandinava. Per esempio ci sono Terry Riptal, Bobo Stenson, Palle Danielson, John Christensen, che i nostri ascoltatori conoscono molto bene. Ho approfittato di questa atmosfera per leggervi un paio di pagine tratte da un saggio breve del professore Eugenio Borgna, psichiatra, docente, che ha esplorato nei suoi saggi temi quali la depressione, l'umana fragilità, e che però da qualche tempo sta studiando temi come la gentilezza, la tenerezza, l'amitezza. Amitezza, che è il titolo di questo saggio che ci ha offerto le letture di questa notte. Avete ascoltato Prospettive Musicali, elenco dei dischi come sempre nel mio blog fabiocolling.blogspot.com. Il podcast sarà disponibile tra poco per ascoltare Prospettive Musicali quando volete, dove volete, con chi volete. Prospettive Musicali, il podcast lo troverete nella pagina Prospettive Musicali di Radio Popolare. Prospettive Musicali torna tra 7 giorni con Gigi Longo, io invece tornerò a selezionare le musiche del programma tra un paio di domeniche. Se volete aiutarci, aiutare la radio a coprire le spese di trasmissione, lo potete fare in vari modi che trovate nel nostro sito radiopopolare.it. Il modo più immediato è fare un abbonamento alla radio. Vi lascio con la pianista tedesca Julia Hulsmann e con il suo trio da un altro disco che uscì una quindicina d'anni fa, ma che riascolto ancora piuttosto volentieri, il malinconico fin dal titolo The End of Summer, la fine dell'estate. La traccia si intitola Senza. La linea passa adesso, anzi subito dopo il brano, a Vito War e a Reggae Radio Station. Da me Fabio Barbieri, grazie per l'ascolto, buonanotte.